alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Ci siamo lasciati ieri in compagnia di Melampo e di tre donne pazze, anzi di tre donne calve, se preferite, o di tre donne che avevano a tal punto perso la testa che si ritenevano delle vacche e quindi muggivano per la campagna. Sono le figlie di Preto, le Pretidi, tre ragazze che, avendo rifiutato il matrimonio, come dicevano alcuni, o avendo offeso Era, che era comunque la dea del matrimonio, si erano meritate questa punizione. La società greca sembra essere, diciamo anche nei suoi racconti, abbastanza implacabile con le ragazze che rifiutano di passare dalla condizione di vergini alla condizione di donne sposate. Dunque, Preto, il padre, è disperato per queste figlie che si sono ridotte in condizioni così drammatiche e chiamano dunque, nella città in cui abitano, chiamano dunque Melampo, l'indovino, il guaritore, l'uomo dal piede nero. Che fa Melampo? Melampo trova il modo di curare le Pretidi, naturalmente, e le purifica, le fa lavare in una fontana in cui ha gettato un'erba preziosa, una pianta che si chiama l'elleboro, e che poi tra l'altro i greci continueranno, anche i romani, ad utilizzare come rimedio contro la pazzia, e le Pretidi guariscono. E anzi, Melampo e suo fratello se ne sposano, queste ragazze, quindi insomma è una storia che ha stranamente un lieto fine. In generale nella mitologia greca le donne che rifiutano il matrimonio fanno invece una fine brutta, queste guarite diventano invece le mogli di due, un indovino e il suo fratello. Melampo è un personaggio però da tenere sotto controllo, perché è uno che è interprete di una serie di azioni, di avventure abbastanza interessanti. È un grande indovino il quale possiede la virtù di comprendere niente meno che il linguaggio degli animali. E come voi capite, comprendere il linguaggio degli animali è una cosa abbastanza importante, soprattutto in una società e in una cultura che attribuisce in particolare agli uccelli, ma non solo, la possibilità di prevedere il futuro, la possibilità di conoscere ciò che resta velato, nascosto alle normali menti degli uomini. Come aveva fatto Melampo a diventare un interprete del linguaggio animale? Come aveva fatto a conquistare questo dono? Dunque, il racconto diceva quanto segue. Una volta Melampo aveva trovato un serpente morto. Aveva trovato un serpente morto fuori di casa sua e l'aveva preso e gli aveva dato onorata sepoltura, in qualche modo, come se fosse una creatura degna di attenzione. Poi si era addormentato e quando si era svegliato aveva visto con orrore che ai lati della sua testa c'erano due serpentelli che gli leccavano le orecchie. Era balzato in piedi gridando e poi invece aveva scoperto che si trattava dei due figli di quel serpente morto che per ricompensarlo erano andati lì e gli avevano leccato le orecchie. A questo punto Melampo si era accorto che quando gli uccelli cantavano o gli animali emettevano il loro verso, lui era in grado di capire che cosa dicevano. Melampo non è stato l'unico, in realtà, nella tradizione mitica o nella tradizione del folklore, che aveva avuto questo dono. Questo racconto dell'eroe che è in grado di capire il linguaggio degli animali sta un po' dovunque nel folklore dell'India, dell'Europa, e si può realizzare questo dono in vari modi. In vari modi che adesso vi racconterò fra un minuto. Dunque, a volte accade che l'indovino, il futuro indovino, si lavi con l'acqua facendo bollire delle erbe nella notte di San Giovanni. Questa è una cosa che potete provare anche voi se volete. Fate l'acqua di San Giovanni, provate a lavarvi le orecchie e magari comincerete a capire il linguaggio degli uccelli e degli animali. Altre volte invece questo dono è ottenuto mangiando il fegato di un uccello o di un serpente, oppure ottenuto allo stesso modo di Melampo con un serpente che ti lecca le orecchie o comunque che ti cosparge di saliva. Insomma, c'è tutto una tradizione che spiega, che racconta come hanno fatto alcuni uomini a impadronirsi del linguaggio degli animali. Nel mondo antico questa credenza era abbastanza diffusa. Al di fuori di Melampo, per esempio, si diceva che anche Eleno e Cassandra, che erano due figli di Priamo e che erano entrambi indovini, avevano ricevuto questo dono allo stesso modo di Melampo, ossia con un serpente che aveva leccato loro le orecchie. Poi si raccontava che gli Etruschi erano in grado di capire il linguaggio delle aquile, oppure che gli Arabi conoscevano il linguaggio, mi sembra, degli avvoltoi. Insomma, ognuno aveva una sua specialità nel comprendere il linguaggio degli uccelli. Un famoso taumaturgo dell'antichità, Apollonio di Tiana, che era vissuto nel secondo secolo d.C., aveva anche lui il potere, così almeno racconta la sua biografia scritta da un certo Filostrato, aveva anche lui il potere di capire il linguaggio degli uccelli. Anche Apollonio di Tiano girava circondato di discepoli, di adoratori, di personaggi che lo servivano e lo seguivano. E una volta questa torma, mentre attraversava una campagna, aveva visto passare una rondine molto vicina al maestro. Dopodiché il maestro, Apollonio, si era voltato e aveva detto: «Sapete che cosa mi ha detto questa rondine? Che nei pressi della città è caduto a terra un asino che portava del grano, il grano si è cosparso sulla terra e adesso quella rondine sta invitando tutte le rondini a correre là per mangiare i chicchi di grano caduti dall'asino». Inutile che io dica che poi, fatte alcune miglia, Apollonio di Tiana e i suoi discepoli si erano trovati di fronte esattamente a un asino caduto che aveva rovesciato a terra il grano, eccetera, eccetera. Insomma, chi conosce il linguaggio degli animali sa in anteprima, in particolare quello degli uccelli, sa in anteprima le cose che stanno per accadere. Questa virtù a Melampo, il nostro eroe, l'uomo dal piede nero, era servita moltissimo. Era servita moltissimo perché, quando si era recato a compiere una delle sue imprese, l'avevano messo in prigione. E aveva subito anche questa sorte Melampo. Dunque lui si era recato a sottrarre, a rubare degli animali, una mandria di animali, da un re che si chiamava Filaco. E questo Filaco però l'aveva acchiappato e l'aveva ficcato in prigione. Peraltro Melampo lo sapeva, lui se l'aspettava, era un indovino, aveva già detto: sì, vado a rubare questi animali, ma mi metteranno in prigione. Così era avvenuto. Stava in prigione quando a un certo punto dei tarli avevano cominciato, ma non so che verso emettano i tarli, io penso, secondo me nessuno, però insomma, Melampo aveva sentito il verso dei tarli, nel caso suo sentire voleva dire capire, e un tarlo aveva detto a quell'altro: quanto ci manca a che la trave sia completamente rosicchiata? E l'altro tarlo aveva detto: ormai ci siamo, manca poco tempo. A questo punto Melampo aveva cominciato a battere coi pugni contro la porta, gridando: carceriere, portatemi da un'altra parte perché qui crolla tutto. Il carceriere aveva aperto la porta, l'aveva portato via. Detto fatto, il tetto del carcere era crollato. A questo punto questo re Filaco aveva chiesto che portassero Melampo al suo cospetto e lo aveva interrogato. Gli aveva detto: ma tu come hai fatto a sapere in anticipo che il tetto del carcere sarebbe crollato? E Melampo tranquillamente aveva risposto: ma io conosco il linguaggio degli animali, avevo sentito i tarli che dicevano fra loro proprio questo. Filaco in quel momento ebbe un'idea. Filaco infatti ci aveva un problema grave, soprattutto per un re. Aveva un figlio che amava molto, Ificlo, e Ificlo però era sterile. Ificlo non riusciva a generare e di conseguenza Filaco pensava che la sua dinastia si sarebbe estinta. Avendo fra le mani questo indovino così potente, Melampo, pensò bene di chiedere a lui la soluzione del problema. Ma perché mio figlio è così incapace di generare? Perché mio figlio è sterile? Melampo aveva detto: io sicuramente ti risolverò il problema, però voglio in cambio una parte dei tuoi animali che sono venuto qui a portar via, tant'è vero che tu mi hai fatto mettere anche in prigione per questo. Filaco aveva risposto di no, che questa era una cosa che lui non poteva accettare. A questo punto Melampo l'aveva guardato e gli aveva detto: va bene, se tu mi dici di no, allora vorrà dire che invece che una parte dei tuoi animali me ne darai la metà e poi ne darai anche un po' a mio fratello, Abante. Filaco l'aveva guardato sgranando gli occhi e poi aveva detto: ma se questo si comporta in questo modo, che quando io gli dico di no lui chiede il doppio, vuol dire che è realmente un individuo potente. A questo punto aveva accettato il patto e aveva detto a Melampo: va bene, procedi. Questo è un modo, mi sembra interessante, no, per trattare gli affari. Quando uno ti dice di no all'offerta fatta, se ne fa una che è raddoppiata. Melampo aveva cominciato le sue indagini e aveva convocato tutti gli uccelli. Aveva convocato tutti gli uccelli e aveva chiesto agli uccelli che gli spiegassero per favore come mai Ificlo, il figlio di Filaco, era sterile. Anche questo è un tema molto ricorrente nel folklore, non è soltanto nel mito greco. Spesso abbiamo dei racconti anche dalla tradizione europea in cui c'è qualcuno che convoca gli uccelli per risolvere un problema e pone la domanda. Pone la domanda, ma nessun uccello sa rispondere, salvo che alla fine poi arriva sempre un uccello zoppo, un uccello spennacchiato, un uccello moribondo, che è l'unico però che sa spiegare perché è successa una certa cosa. Questo è un modo tipico di costruire il racconto, no? Anche nelle fiabe. Se vi ricordate, nelle fiabe, quando c'è da realizzare, diciamo, un compito difficile, chi lo fa, chi ci riesce, è sempre il più piccolo dei tre fratelli, oppure lo scemo, insomma, è quello che arriva alla fine e quando quegli altri, i bravi, gli intelligenti, robusti, forti, eccetera, hanno tutti fallito. Dunque, in questo caso, Melampo convoca tutti gli uccelli, nessuno sa spiegare perché mai Ificlo è sterile, dopodiché arriva un uccello che si chiama in greco Aigipios. Aigipios sarebbe un uccello, non ve lo so definire in termini ornitologici giusti, ma insomma, che con questo nome i greci indicavano un uccello che stava a metà fra un'aquila e un avvoltoio. Ci sono varie ipotesi fra gli studiosi moderni, ma insomma a noi quello che interessa è che questo Aigipios era un uccello che stava a metà fra l'aquila e l'avvoltoio e che soprattutto aveva una certa fama fra i greci. Dell'Aigipios si diceva infatti che era un uccello che amava profondamente i propri figli. I greci dicevano philoteknos, un uccello che ama straordinariamente la prole che ha. E proprio lui seppe dare a Melampo la risposta che cercava. E dunque ascoltiamo il racconto dell'Aigipios. Del resto il mito dei greci è spesso una sorta di gioco di scatole cinesi, no? Se ne apre una, dentro ce n'è un'altra, c'è un altro racconto e poi ancora un altro racconto. Se vi ricordate, noi stavamo cercando la soluzione della sterilità di Ificlo. Questo diventa una domanda rivolta all'indovino Melampo, il quale a sua volta rivolge la domanda degli uccelli, nessuno sa rispondere, arriva l'Aigipios e dice io lo so e racconta la seguente storia. Pare che una volta, tanti tanti anni prima, quando Ificlo era un bambino, Filaco, suo padre, stesse castrando dei montoni. Operazione decisamente cruenta e un po' spaventosa per un bambino. Qui le fonti variano un po' del racconto. Qualcuno dice che mentre stava castrando i montoni, Filaco col coltello si avvicinò un po' troppo a Ificlo, che ne fu spaventato questo bambino. Altri addirittura raccontano che in realtà non era Filaco a castrare i montoni, ma era il bambino, Ificlo. Com'è, come non è, c'è una storia dove c'è di mezzo una castrazione di animali, del sangue e un coltellaccio. Infatti raccontavano che Filaco, scontento perché Ificlo si era così spaventato di fronte a un'azione che lui riteneva assolutamente giusta, oppure, come raccontavano altri, che Ificlo, compiendo un'azione indegna agli occhi di Filaco, qui evidentemente c'è un gioco di opinioni diverse sul fatto di castrare i montoni, fatto sta che il bambino era scappato e il padre gli aveva tirato dietro il famoso coltello insanguinato e quel coltello si era andato a piantare in un albero che cresceva lì presso. Il tempo era passato, Ificlo era cresciuto e l'albero aveva come inghiottito con la sua corteccia quel coltellaccio insanguinato, ma Ificlo era rimasto evidentemente turbato nella sua psiche da quello che era avvenuto, oppure in termini più antichi quel coltello insanguinato del sangue dei montoni castrati aveva influito in modo magico sulla sua capacità di generare, sui suoi organi generatori, e a quel punto il bambino era diventato sterile, ed era diventato perciò un ragazzo sterile, un uomo che non poteva generare. Che cosa dice a questo punto l'Aegipios, l'aquila avvoltoio? C'è un modo solo perché Ificol possa ritornare in possesso della sua capacità di generare. Bisogna ritrovare quel coltello, grattare la ruggine che lo copre, poi versarla in un bicchiere di vino, farla bere a Ificlo, e a quel punto Ificlo tornerà uomo e capace di generare. Melampo torna tutto trionfante da Filaco, dice: so io come fare. Va a cercare il coltello, lo trova, gratta la ruggine, lo fa bere a questa pozione, la fa bere a Ificlo, e Ificlo ritorna capace di generare. Questo racconto ha un sacco di, come dire, apre un sacco di prospettive, anche di riflessioni o di domande, perché da un lato ci si può chiedere come mai questa ruggine che stava sul coltellaccio insanguinato è in grado di guarire Ificlo. Qui abbiamo una risposta. Nel folklore e nella mitologia agisce spesso un principio che potremmo definire di omeopatia. Ciò che ha prodotto il male è anche in grado di curarlo. Ci sono altri racconti che funzionano allo stesso modo. E quindi evidentemente ciò che aveva prodotto il male, cioè il coltello insanguinato, può con la ruggine della lama produrre anche il bene simmetrico e inverso, ossia restituire la capacità di generare. Ci potrebbe essere anche un'interpretazione più sottile, che certo piacerebbe a uno psicanalista. C'era stato un trauma infantile in Ificlo, prodotto da quel coltello, e molti anni dopo questo stesso trauma viene in qualche modo risarcito, sanato dall'oggetto che l'aveva prodotto. Non mi pare che Freud, che pure si interessava tanto alla mitologia greca, si fosse occupato anche del mito di Ificlo e di Melampo, ma certo, se lo avesse letto, sicuramente se ne sarebbe servito per qualcuna delle sue interpretazioni psicologiche. Ma a questo punto a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.